Allora, oggi partirei concludendo l'argomento dell'altra volta, ossia il discorso sulle proteine ADAM. Poi ho portato varie inizi di lezioni diverse, a seconda che discutendo di animali transgenici riteniate utile fare un ripasso su cosa sono i transgenici knockout o no. Quindi ho portato, insomma, a seconda di come rispondete alle domande, valutiamo se aprire una parentesi sul discorso transgenici e andare avanti con l'argomento successivo. Per cui ho aperto qua queste quattro diverse lezioni. Allora, concluderei il discorso che abbiamo iniziato l'altra volta sulle proteine ADAM. Adesso scorriamo le immagini della volta scorsa. Quindi queste proteine che sono molto importanti per la segnalazione tra le cellule e le interazioni tra le cellule, che a loro volta sono regolate. Ovviamente appunto, le proteine ADAM sono importanti per regolare l'espressione e la localizzazione di recettori ligandi e quindi la regolazione di queste proteine ADAM a sua volta sarà importante. Quindi ci saranno altri gruppi di ricerca che studiano quali fattori regolano l'espressione e l'attività di queste proteine che a loro volta regolano la localizzazione di ligandi e recettori e la loro attività. Quindi se avete qualche domanda su quello che abbiamo visto la volta scorsa, fatemela. Allora, avevamo accennato sia all'ectodomain shedding, quindi al rilascio di della componente extracellulare delle proteine tagliate nell'ambiente extracellulare, sia a questo secondo evento che viene chiamato proteolisi intramembrana regolata, che permette di rilasciare un frammento citoplasmatico all'interno della cellula e questo frammento citoplasmatico a sua volta può andare a svolgere delle funzioni, ad esempio può andare a localizzare nel nucleo e quindi in qualche modo influenzare la trascrizione. E questo ci dice che appunto l'attività di questi enzimi altera enormemente le funzioni, le possibili funzioni di molecole che inizialmente ancorate in membrana, che se non sono tagliate agiscono solo in questa regione, se tagliate possono agire su cellule lontane o in regioni diverse della cellula. Poi vi ho accennato al fenomeno della segnalazione intracrina, che è questo fenomeno che è stato osservato facendo esprimere un ligando solubile ad una cellula che esprimeva già il recettore. E l'espressione di questo ligando solubile ha dimostrato che un ligando solubile espresso in una cellula che esprime il recettore è già in grado di attivare questo recettore all'interno delle vescicole di esocitosi e forse questo è uno dei motivi per cui una cellula che esprime un recettore solitamente esprime i ligandi sotto forma di proteine transmembrana, proprio per evitare questo fenomeno della segnalazione intracrina e poter regolare il rilascio del ligando. Perché in questo modo il ligando non verrebbe forse neanche rilasciato, nel senso che sarebbe solo in grado di segnalare sul recettore espresso da questa cellula e non di andare a segnalare su cellule lontane. Ovviamente esistono dei ligandi che vengono prodotti in forma solubile e verosimilmente saranno prodotti da cellule che non esprimono recettore. O se sono prodotti da cellule che esprimono recettore, evidentemente in quel contesto cellulare può andare bene la segnalazione di questo tipo. No, se non sbaglio eravamo arrivati a questo punto. Allora, si è visto che queste metalloproteasi possono avere un ruolo nel crosstalk tra recettori diversi, ovvero si è visto che recettori ancorati alle proteine G, e quindi appartenenti a una certa famiglia di recettori transmembrana, sono in grado di attivare le proteine ADAM, le quali sono in grado di attivare il rilascio del ligando ancorato alla membrana, il quale va ad attivare un recettore transmembrana tirosina chinasi. E quindi l'hanno chiamato appunto segnalazione tra tre tipi di recettori transmembrana, cioè tra tre molecole transmembrana, per cui normalmente diciamo, l'espressione di queste proteine ADAM e la loro attività fa in qualche modo da ponte tra due tipi di segnalazione diverse, ossia la segnalazione mediata da questi recettori associati alle proteine G, quelli che attraversano sette volte la membrana, che attivati, che hanno una loro via di segnalazione. Questi recettori sono in grado di attivare le ADAM, che E grazie all'attivazione di queste proteine si ha l'attivazione di recettori tirosina chinasi. In questo schema, questo è uno schema riferito ai recettori RB, ma vale anche per altri recettori attivati, il cui ligando è attivato dall'azione delle ADAM, appunto viene schematizzata questo passaggio di attività reciproca tra recettori, quindi ci saranno dei fattori che vanno ad attivare queste proteine G. L'attivazione di queste proteine G, appunto, vediamo, attiva le metalloproteasi che fanno rilasciare il ligando che attiva il recettore, e quindi le pathway di traduzione del segnale sono molto più complicate, e l'espressione di queste proteine e la loro attività, appunto, ci permette di capire che recettori diversi in qualche modo si influenzano tra di loro e regolano in qualche modo la loro attività. In questo schema viene anche rappresentata un'altra categoria di recettori, ad esempio i recettori degli ormoni steroidei. Questi recettori sono localizzati all'interno del citoplasma, ma in qualche modo fanno parte anche loro di questa catena di interazioni tra recettori diversi, perché il legame dell'ormone al recettore steroideo può in qualche modo influenzare la trascrizione di alcuni di questi recettori. Quindi vediamo in questo schema riassuntivo che appunto recettori apparentemente, cioè non apparentemente, sicuramente diversi, appartenenti a categorie, a famiglie diverse, in qualche modo dialogano tra di loro e si regolano reciprocamente, per cui l'ormone steroideo potrà regolare la trascrizione, il recettore tirosina chinasi a sua volta può andare a regolare la trascrizione sia di se stesso sia di queste altre proteine, quindi la proteina ADAM o delle proteine che attraversano la membrana 7 volte. Allora, nell'ultima parte di questa, diciamo, breve lezione sulle proteine ADAM, vi riporto alcune considerazioni fatte appunto all'interno di questa review che stiamo vedendo sul ruolo delle proteine ADAM nella interazione tra due cellule diverse. E vediamo in questo schema, viene rappresentata la membrana plasmatica, ad esempio viene rappresentato il recettore, scusate, dell'EGF, questo è il GF receptor. Il recettore dell'EGF è un recettore caratterizzato dal fatto che il dominio di dimerizzazione, che qui è rappresentato con questo rettangolo rosso, in condizioni di non stimolazione è nascosto, quindi qui l'hanno rappresentato piegato, in realtà appunto sì, questo disegno vuole rappresentare il fatto che la conformazione del recettore, finché non lega il ligando, non presenta il dominio di dimerizzazione. In seguito al legame con il ligando viene esposto questo dominio di dimerizzazione perché il recettore cambia conformazione e quindi in seguito alla stimolazione con il ligando due recettori che espongono il loro dominio di dimerizzazione si possono incontrare, si forma un dimero di recettori attivati dal ligando, sia l'attivazione del recettore, quindi la transfosforilazione tra i due recettori tirosina chinasi, la trasduzione del segnale. E questo è quello che avviene in una cellula che viene attivata da un ligando solubile. Allora, in questo articolo si sono posti il problema di capire cosa succede quando invece sono a contatto due cellule, una che esprime un ligando transmembrana e una che esprime il recettore dell'EGF. Proprio anche qui per capire il ruolo delle ADAM e capire il ruolo delle ADAM anche in fenomeni patologici che vediamo più avanti. Allora, immaginiamo questa è una cellula che esprime il recettore, questa è la cellula che esprime il ligando. In questo caso il ligando è transmembrana. Allora, vedete, se il ligando è transmembrana e si lega al recettore, se non avviene il taglio proteolitico da parte della proteina ADAM, questo recettore che espone il dominio di dimerizzazione, questo recettore che esprime anche lui il dominio di dimerizzazione, non potranno incontrarsi perché in qualche modo sono ancorati attraverso il legame con questo ligando all'altra cellula, però non possono muoversi perché sono bloccati. E quindi l'attività delle proteine ADAM in questo contesto, in cui ci sono pochi recettori e pochi ligandi, è fondamentale per far sì che il ligando venga staccato, allora il recettore con il ligando legato possa muoversi nella membrana plasmatica e andare a formare il dimero recettoriale che va a attivare la trasduzione del segnale. Se invece siamo in un contesto di overespressione dei ligandi, come in questo caso, vediamo che se questa cellula esprime tantissimi ligandi, non avrà bisogno della proteina ADAM per attivare il recettore, perché ci sono così tanti ligandi che la probabilità che due recettori che legano al ligando si trovino vicini è molto più alta, e quindi anche in assenza dell'attività della proteina ADAM, queste due cellule riescono a comunicare e a mandare un segnale, e quindi c'è l'attivazione del recettore. Poi in questo schema non viene considerata un'eventuale anche attivazione del ligando, per non complicare il discorso. Allora, questo discorso sulle proteine ADAM è legato ai farmaci antitumorali, proprio perché il recettore dell'EGF è studiato come oncogene, quindi è un target di farmaci e trattamenti antitumorali, e quindi recentemente ci si è chiesti se anche le proteine ADAM potevano essere utilizzate come bersagli di farmaci antitumorali, proprio perché hanno a che fare con i meccanismi che ha la cellula per attivare il ligando che va a attivare il recettore dell'EGF. E allora in questo articolo si prende in considerazione il fatto che non è detto che sempre inibire le proteine ADAM sia una tattica giusta per inattivare in qualche modo il recettore dell'EGF. Ed infatti in questo articolo, adesso non ho separato le due immagini, ma considerano i due eventi: l'evento in cui una cellula esprime bassi livelli di recettore ligando, e un evento in cui la cellula esprime alti livelli. Allora, nel primo schema, appunto, si considera un modello in cui le due cellule esprimono poco recettore e poco ligando. E allora si dice che, appunto, bloccare in qualche modo la segnalazione del recettore GF utilizzando inibitori delle metalloproteasi può essere benefico in questo contesto in cui il ligando è espresso a bassi livelli, oppure può essere utile usare inibitori delle metalloproteasi se in qualche modo le proteine ADAM sono overespresse. Questo perché, se questa cellula esprime poco ligando e questa poco recettore, in qualche modo se le ADAM non svolgono la loro azione, quindi se non vanno a scindere il legame del ligando alla cellula, questi due recettori non si vanno a incontrare, quindi non c'è segnalazione. Quindi può essere utile utilizzare gli inibitori delle metalloproteasi in un tumore in cui questo recettore e questo ligando sono espressi a basso livello, perché grazie al fatto che sono espressi a basso livello hanno poche chance di incontrarsi se le ADAM non funzionano. Invece, se sono espressi o tanti ligandi o tanti recettori, in questo articolo si dice forse è inutile, anzi controproducente, inibire le metalloproteasi, proprio perché comunque questi ligandi sono ancorati alla membrana, ma ce n'è così tanti che comunque questi ligandi riescono a interagire con i recettori. Quindi è inutile, se non controproducente, andare a utilizzare questi inibitori delle metalloproteasi, perché tanto i ligandi espressi a così alta concentrazione riescono comunque a interagire con il recettore. E anzi, forse c'è anche il rischio che se le ADAM non tagliano, la segnalazione tra ligando e recettore vada avanti molto di più, e quindi il recettore attivi quelle vie di trasmissione del segnale che portano appunto al fenomeno della tumorigenesi. Invece in questo contesto forse lasciare che le proteine ADAM rompano il legame tra il ligando e la cellula può far sì che in qualche modo venga interrotta questa segnalazione e che poi il recettore e il ligando vengano endocitati dalla cellula e quindi la segnalazione si interrompa. E quindi, appunto, anche se noi in questo momento non stiamo parlando di ricerca sul cancro nelle lezioni che sto facendo, mi piaceva l'idea di accennare a questo problema, visto che stiamo parlando delle proteine ADAM, proprio perché appunto ci ricorda che nella segnalazione anche tra due cellule diverse, il ruolo di queste proteine che scindono il legame tra il ligando e il recettore o tra ligando la sua cellula o il recettore della sua cellula, in qualche modo l'attività di queste ADAM ha una forte influenza su quello che poi sarà la segnalazione all'interno della cellula, e questa influenza cambia notevolmente a seconda che le cellule esprimano tanto recettore o tanto ligando. Poi qui vengono, sempre in questo articolo venivano citati altri esempi di ligando transmembrana e recettore transmembrana, ma qui se lo passerei velocemente. Qui appunto viene mostrata una cellula che esprime il ligando TNF-alfa con ligando trimero e una cellula che esprime il recettore del TNF. E in questo caso vediamo che appunto sono necessari tre recettori per interagire con questo ligando. Negli argomenti che vedremo un po' oggi, un po' nelle prossime volte, andremo a studiare anche il ligando neuregulina 1, che è un ligando del recettore RB4 di cui vi parlerò, che è coinvolto anche questo nella migrazione neuronale, nell'axon pathfinding. E come forse vi ho già accennato, anche questo ligando ha bisogno dell'azione delle proteine ADAM per essere attivato. E lo vedremo poi appunto in un paragrafo dedicato proprio a lui, ma vedete che questo recettore che è espresso transmembrana, solo grazie all'azione di questo enzima, rilascia un ligando solubile che può andare a segnalare lontano, oppure in questa forma particolare del recettore, che è piegata in questo modo, solo in seguito all'azione della proteina ADAM si ha l'esposizione verso l'esterno del dominio IGF, che è quello che interagisce con il recettore. E quindi anche in questo caso questa proteina che ha questa strana conformazione, solo in seguito al taglio potrà segnalare in maniera diuxtacrina con un'altra cellula. E quindi queste proteine sono importanti sia per attivare ligandi solubili sia per attivare ligandi transmembrana. Quindi anche i ligandi transmembrana non sempre sono già pronti a segnalare con l'ambiente esterno, a volte necessita a loro volta di un taglio proteolitico per poter esporre il dominio che lega al recettore verso l'esterno. Questa è un'immagine che riprenderò dopo quando vi parlo di RB4, neuroregulina, eccetera, ma solo per ricordare che queste proteine, appunto ADAM, sono coinvolte nel taglio di 6 su 7 ligandi del recettore IGF, cioè sono noti ben 7 ligandi del recettore dell'IGF e ben 6 di questi necessitano del taglio delle ADAM per poter essere attivati. E lo stesso anche le neuroreguline, che sono i ligandi di RB4, necessitano anche loro del taglio proteolitico. Quindi questo taglio proteolitico è importante per l'attivazione di numerosissimi ligandi. E infine volevo accennarvi ancora alla regolazione del taglio proteolitico mediato dalle proteine ADAM nelle cellule che esprimono ligando efrina e recettore F. Allora, senza andare a vedere in particolare questo articolo e il prossimo a cui vi accennerò, volevo dirvi qualcosa sulla localizzazione della proteina ADAM nei confronti del recettore del ligando. Perché abbiamo visto in quell'articolo in cui si parlava di transendocitosi del recettore FB con il ligando efrina B, abbiamo visto che per mediare la separazione tra le due cellule, una delle due transendocitava il complesso recettore ligando. E invece abbiamo visto, era stato solo accennato perché non era l'oggetto di quell'articolo, che quando invece c'è il ligando efrina A che è ancorato alla membrana, non ha un dominio transmembrana, quando l'efrina A interagisce con il recettore FA, il distacco tra le due cellule è mediato da un taglio proteolitico, mediato proprio da queste proteine della famiglia ADAM. Allora, in questo articolo gli autori sono andati a cercare di capire dove era localizzata la proteina ADAM e come faceva in qualche modo a essere regolata la sua attività. Perché ovviamente non si vuole che la proteina efrina venga tagliata prima che l'efrina abbia interagito con il suo recettore. E quindi in questo primo articolo sono andati a vedere, hanno dimostrato che la proteina ADAM è espressa dalla cellula che esprime il recettore. E in questo modo, visto che il suo substrato è il ligando efrina A, non c'è pericolo che la proteina ADAM vada in qualche modo ad agire sul ligando efrina A prima che questo abbia interagito con il suo recettore. In un altro articolo che è uscito quest'anno, che non so se avremo tempo di vedere, però vi faccio vedere diciamo, l'immagine riassuntiva finale dell'articolo, vanno ad analizzare la segnalazione che avviene in seguito appunto al legame tra recettore F e ligando efrina e l'interazione tra ADAM e recettore F. Allora, in questo schema loro in qualche modo dimostrano che, vediamo qui, questa è la cellula che esprime il ligando efrina e questa è la cellula che esprime il recettore F, e qui viene rappresentato il dominio chinasi del recettore F con una conformazione molto piegata e compressa in assenza del legame con il ligando. E quindi in qualche modo si vede che il recettore ADAM è vicino al recettore F, ma l'attività chinasica del recettore F in qualche modo è mascherata e presenta una conformazione particolarmente chiusa, diciamo in assenza del legame con il ligando. In questo articolo dimostrano che in seguito al legame con il ligando efrina c'è in qualche modo un forte cambiamento della conformazione del dominio chinasico, che è in grado di andare anche a fosforilare, quindi le tirosine presenti nel dominio citoplasmatico del recettore F, e questo cambio di conformazione del dominio chinasico di F in seguito al legame con l'efrina fa sì che il recettore ADAM cambia a sua volta conformazione e si trovi nella conformazione adatta per rompere il legame dell'efrina. Vedete qui? Rappresenta come una specie di bocca che va a tagliare il legame dell'efrina. Adesso questo articolo, appunto, non ho ancora letto nei dettagli, non ricordo se il recettore ADAM è anche substrato di questa chinasi. Sicuramente gli autori di questo articolo dimostrano che il dominio citoplasmatico cambia conformazione e riescono proprio a misurare in qualche modo la distanza del dominio chinasi dalla membrana plasmatica in condizioni di non simulazione e di stimolazione, cioè riescono a dimostrare che questo dominio in condizioni di riposo è adiacente alla membrana e in seguito alla stimolazione in qualche modo si allontana proprio perché il recettore cambia conformazione e si distende. E questo ci dice appunto che queste proteine ADAM comunque devono essere regolate, non devono tagliare in maniera incontrollata i loro substrati, ma devono tagliarli solo dopo che questi hanno svolto la loro funzione e quindi è necessario che l'efrina leghi il recettore F perché il recettore F possa in qualche modo poi segnalare a valle il messaggio che vuole mandare. Se avete qualche domanda, se no vado avanti. Allora, adesso io vorrei passare a un articolo in cui si parla del ruolo di Rb4 e la neuroregolina 1 nella migrazione. Ho preparato alcune diapositive dedicate al recettore B4 e alla neuroregolina 1. E poi, però, in questo articolo si parla di un topo particolare, una specie di topo knockout ottenuto con una tecnica. Possiamo iniziare a parlare di RB4 neuroreguline. Poi, quando arriviamo all'articolo, possiamo discutere un po' sulla tecnica che è stata utilizzata per ottenere questo topo transgenico. E se non avete dubbi andiamo avanti, se no appunto apriamo la parentesi sui topi transgenici. Allora, il recettore di cui si parla in questo articolo è il recettore Rb4 e ve ne parlo sia perché appunto è coinvolto nella migrazione neuronale, sia perché appunto è un recettore che anche noi studiamo e quindi ci fa piacere appunto introdurlo come argomento tra le lezioni del nostro corso, proprio perché comunque ha a che fare con questo modello di riconoscimento cellula-cellula, migrazione e riconoscimento del bersaglio. Allora, Rb4 è un recettore transmembrana, un recettore dotato di attività tirosina chinasi e appartiene alla famiglia degli Rb. Il primo membro della famiglia è Rb1, chiamato anche recettore dell'EGF, quindi negli articoli lo vedrete chiamare EGF receptor. In quell'articolo che abbiamo visto prima, in cui si parlava appunto dell'attività delle proteine ADAM, veniva chiamato EGF receptor. E poi è stato chiamato RB1 e di questa famiglia sono noti anche RB2, RB3 ed RB4. Esistono numerosissimi ligandi che sono in grado di legare questi recettori, qui ne sono rappresentati alcuni. Alcuni di questi ligandi sono specifici di un solo recettore, altri ne legano più di uno, lo vedete qui rappresentato da queste frecce. Del recettore RB2 non è mai stato trovato un ligando, e visto che sono moltissimi anni che viene studiato, è probabile che non esista proprio questo ligando, nel senso che vari ricercatori hanno cercato di identificare un ligando e non è mai stato trovato, addirittura qualcuno ha mappato degli aminoacidi nella regione dedicata al legame con il ligando, hanno ipotizzato che in realtà questo recettore non sarebbe in grado di legare nessun ligando di questa famiglia di ligandi EGF simili. Allora, il recettore RB2 è stato molto studiato perché molti tumori è overespresso, per cui tra tutti questi quattro recettori di fatto è quello più studiato. Salve. E questo recettore ha bisogno di un altro recettore per poter trasdurre il segnale, perché vedete non è in grado di legare nessun ligando, ma ha un dominio tirosina chinasi funzionale, e quindi mentre il recettore RB1 è in grado di legare su ligando e formare eventualmente degli omodimeri e quindi andare a trasdurre il segnale, il recettore RB2, che ha una dominio tirosina chinasi molto efficace e funziona molto bene, per poter segnalare ha bisogno di legarsi o RB1 o RB3 o RB4. Poi esiste questo recettore che si chiama RB3, buongiorno, che viene legato dalla neuregulina 1 e dalla neuregulina 2, ma vedete qui con questa X viene indicato che il suo dominio tirosina chinasi non è in grado di segnalare. Secondo alcuni autori ha una bassa attività tirosina chinasica, secondo altri autori non ce l'ha per nulla. Di fatto anche di RB3 non vengono descritti omodimeri, quindi anche per RB3, se RB3 è attivato dalla neuregulina 1 o dalla 2, di fatto non segnala all'interno della cellula, ma ha bisogno di interagire con RB1, con RB2, con RB4. E anzi spesso nei tumori e in molti modelli RB2 e RB3 formano un forte dimero, proprio perché RB3 viene attivato da dei ligandi, eterodimerizza con RB2 e segnalano fortemente. Ed infatti in una review di qualche anno fa RB2 veniva chiamato sordo perché non sente il segnale, ed RB3 veniva chiamato in qualche modo, adesso non mi ricordo, zoppo. Per cui in qualche modo questi due recettori interagivano. Però questo non è sordo perché sente il segnale del ligando ma non riesce a camminare, invece questo è sordo perché non è in grado di percepire il segnale, ma l'eterodimero dei due è in grado di segnalare molto bene. Ed infatti ci sono delle cellule, ad esempio le cellule di Schwann, che esprimono RB2 e RB3, e questo dimero è in grado di segnalare numerosissimi segnali mediati da questo recettore. Ed infine abbiamo il recettore RB4, che è quello di cui vi parlerò nell'articolo sulla migrazione neuronale. Questo recettore può essere attivato sia dalla neuregulina 1 che dalla 2, che dalla 3 che dalla 4. E questo è uno schema che ricorda il fatto che questi recettori, che alcuni recettori possono fare omodimeri, altri necessitano della formazione di un eterodimero per segnalare, quindi RB1 e RB4 sono autonomi, possono segnalare come omodimeri. RB2 ed RB3 necessitano di un altro recettore per segnalare e quindi potranno formare solo eterodimeri. Nel caso di RB2 si è visto che in alcuni tumori la sua overespressione fa sì che riesca ad essere attivato, quindi, perché spesso il legame con il ligando fa sì che il recettore vada a cambi di conformazione e vada a interagire con un altro recettore. In alcuni tumori al seno si è visto che l'overespressione di RB2 facilita in qualche modo la formazione di dimeri anche in assenza di ligandi, e quindi RB2 è in grado di segnalare e di attivare la trasduzione del segnale senza ligandi. In questo schema vediamo che appunto a seconda che si formi un eterodimero o un omodimero verranno attivate vie di segnalazione diverse, e questo è lo schema che vi ho fatto vedere prima, in cui appunto questo schema serve a ricordare il fatto che avere quattro recettori diversi che possono formare omodimeri o eterodimeri, e che questi recettori possono essere attivati da un'enorme famiglia di diversi ligandi, porterà a una rete di segnalazione molto complicata. Quindi a seconda che la cellula esprima un recettore o un altro, diciamo che il tipo di recettori che vengono espressi farà sì che questa cellula possa formare omodimeri o eterodimeri. E poi a seconda dei segnali che le arrivano, questi segnali faciliteranno in qualche modo la formazione di omodimeri o eterodimeri e saranno segnali più o meno forti sulla per la trasduzione. Per cui vediamo che abbiamo vari livelli, abbiamo il livello dei ligandi, il livello dei recettori e qui sono rappresentati una serie di adattatori coinvolti nella trasduzione del segnale e a seconda dell'omodimero o dell'eterodimero che si forma verranno attivati alcuni o altri trasduttori dei segnali, quindi alla fine il segnale. Cioè la cascata del segnale porterà in qualche modo a una regolazione trascrizionale e a seconda del contesto cellulare vedremo che si attiveranno fenomeni di apoptosi, di migrazione, di crescita, di adesione o differenziamento. E questo proprio per spiegarvi che a seconda del contesto cellulare in cui sentirete parlare di RB1, RB2, RB3, RB4, vedrete che le vie che si attivano sono diverse, a volte anche diverse, anche opposte tra di loro. Nel senso che solitamente il differenziamento e la crescita sono due fenomeni non presenti nello stesso momento, una cellula o prolifera o differenzia, ma il fatto che siano segnati entrambi significa che a seconda del contesto viene attivata una via o un'altra. In questo schema vi ricorda quello che vi dicevo prima, ossia che a volte questi recettori RB1, RB1, RB3, RB3 o RB4, RB4 come omodimeri segnalano un segnale debole, se espresso RB2, la formazione di eterodimeri RB1, RB2 o RB3, RB2 o RB4, RB2 può dare una forte segnalazione. E quindi è importante quando si va a studiare uno di questi recettori in un contesto cellulare, in un tessuto, è importante andare a capire quali altri recettori della famiglia sono espressi, perché così sappiamo se quello che stiamo andando a vedere è frutto di omodimerizzazione o di eterodimerizzazione e quali sono le possibili vie di trasduzione che possono essere attivate. Questo è lo schema che abbiamo appena visto, quindi non lo rivediamo, che ci ricorda solo che questi recettori RB non sono isolati, ma chiacchierano in qualche modo con altri recettori, quindi con il recettore degli ormoni steroidei, e con i recettori che attivano le proteine IG, perché questi recettori possono indurre il rilascio dei ligandi del recettore RB. E quindi di solito quando nei nostri laboratori o negli articoli che leggiamo ci concentriamo di solito sulla nostra molecola, quindi il nostro ligando, il nostro recettore, non dobbiamo dimenticare che il recettore è ovviamente inserito in una cellula, quindi in un contesto in cui sono presenti altri recettori e altri ligandi. E questi recettori comunque tra loro in qualche modo si regolano. E qui inizio a parlarvi di RB4. Allora, RB4 è l'unico recettore di questa famiglia, RB1, RB2, RB3 ed RB4, di cui sono stati descritti degli splicing alternativi. Per il momento, poi può darsi che nei prossimi anni vengano identificati degli splicing alternativi anche per RB1, RB2, RB3. Ma per RB4 sono stati studiati già da parecchi anni e si è visto cosa succede quando è presente un esone o quando ne è presente un altro. Allora, questo è uno schema che rappresenta la struttura di RB4. Questo è il dominio extracellulare che è uguale per tutti. Poi, per splicing alternativo, si può avere un esone che viene chiamato Yuxa membrana A. Oppure un esone che viene chiamato Yuxa membrana B. La regione, per definizione, con regione Yuxa membrana si intende la regione vicino alla membrana, che può essere la Yuxa membrana esterna o la Yuxa membrana interna. In questo caso, i due esoni che possono essere splicati in maniera alternativa sono nella regione Yuxa membrana esterna, perché vedete, questo in grigio è il dominio transmembrana. Quindi avremo delle isoforme di RB4 Yuxa membrana A, che sono queste rappresentate in verde, oppure delle isoforme Yuxa membrana B. Allora, la cosa interessante di questo dominio Yuxa membrana A è che contiene un dominio di riconoscimento per le proteine ADAM. E quindi fino adesso io vi ho detto che le proteine ADAM possono regolare appunto l'attività dei recettori e dei ligandi proprio perché grazie all'attività delle proteine ADAM, un recettore può rilasciare o meno il suo dominio extracellulare. Qui vediamo un ulteriore livello di regolazione, quindi la cellula può in qualche modo decidere se esprimere un recettore che può essere tagliato dalla proteina ADAM o esprimere un recettore che non può essere tagliato, a seconda del tipo di segnalazione che vuole mediare. Quindi, anche se in una cellula la proteina ADAM è espressa, se questa cellula esprime l'isoforma di Rb4 di USA membrana B, la proteina ADAM non è in grado di tagliare Rb4. Se invece la cellula esprime il recettore con l'isoforma di USA membrana A, questo recettore potrà essere tagliato se la proteina ADAM è espressa. E quindi, grazie già a questo possibile splicing alternativo, avremo delle isoforme che chiameremo di USA membrana A e delle isoforme che chiameremo di USA membrana B. C'è poi un altro splicing alternativo nella regione C-terminale. In questo caso, però, lo splicing alternativo prevede la presenza o l'assenza di un esone. Mentre qui sono due esoni che si alternano, o c'è l'A o c'è il B. Se guardate questa regione citoplasmatica, o c'è l'esone chiamato qua CIT1, quindi questo esone, l'esone numero 26, e quindi le isoforme di Rb4 che presenta questo esone vengono chiamate CIT1, oppure l'esone manca, e avremo delle isoforme che vengono chiamate CIT2. Allora, questo esone che si chiama CIT1 è interessante perché contiene delle tirosine e si è visto che la tirosina presente all'interno di questo esone è inserita in una sequenza che è una consensus per il legame della PI3 kinase, la fosfatidil inositolo trechinasi. E quindi tutte le isoforme di Rb4 che contengono il dominio CIT1 saranno in grado di andare ad attivare legandola questa fosfatidil inositolo trechinasi. E invece tutte le isoforme di Rb4 prive del dominio CIT1 non saranno in grado di attivare la fosfatidilinositolo trechinasi direttamente. Poi, questa attivazione, l'attivazione della fosfatidilinositolo trechinasi può essere attivata, cioè può essere mediata da isoforme CIT2 se queste vanno a formare un eterodimero con un recettore EGF receptor oppure Rb3, che a sua volta ha dei domini in grado di attivare la PI3 kinase. Ma se noi abbiamo una cellula che esprime solo Rb4 e solo l'isoforma CIT2, questa cellula non potrà attivare direttamente la fosfatidilinositolo trechinasi. Se questa cellula esprime ad esempio Rb4 o Rb3, invece ce la fa, perché il ligando lega Rb4, questo si forma l'eterodimero con Rb3 che ha ben 6 siti di attivazione della PI3 kinase e quindi la PI3 kinase viene attivata. Chi ha identificato queste due isoforme lavorava però nelle cellule NIH-3T3, che utilizzava come cellule recipienti per studiare l'attività di questi due esoni e di questo esone. In quel contesto cellulare in cui era espresso solo Rb4, se mancava questo esone, la via della PI3 kinase non era attivata e quindi anche tutte le vie di protezione dall'apoptosi si vedeva in quel contesto cellulare che non erano attivate. Avete dubbi su queste isoforme? Se avete qualche domanda, vi sono chiare? Ogni tanto vedo. E quindi in questa immagine vediamo le varie isoforme, che tipo di effetto possono dare. Adesso andrei nella diapositiva dopo. Allora, a seconda che ci sia l'esone A o l'esone B, avremo un taglio proteolitico. Quindi a seconda che ci sia CIT1 o CIT2, avremo la possibilità di interagire con la PI3 kinase. Quindi vedete, l'isoforma di USA membrana A, CIT1, può essere soggetta a taglio proteolitico dalla proteina ADAM, che qui ho chiamato TACE perché è una particolare proteina ADAM. Questo taglio consente quel secondo taglio da parte di un altro enzima e quindi si può avere il rilascio di un frammento citoplasmatico che può andare nel nucleo e trasurre la segnalazione. Se abbiamo l'isoforma di USA membrana B, CIT1, non avremo il taglio proteolitico, ma la proteina sarà in grado di attivare la PI3 kinase. Se abbiamo l'isoforma di USA membrana A, CIT2, questa può essere tagliata, ma non può attivare la via di traduzione della PI3 kinase. Se abbiamo la USA membrana B, CIT2, non abbiamo né il taglio proteolitico né l'attivazione della PI3 kinase. In più, negli ultimi anni sono usciti tre o quattro articoli che invece studiano l'ubiquitinazione. So che con Isabella avete parlato di questo fenomeno e se riusciamo, magari andiamo a vedere uno di questi articoli prima della fine del corso. In uno di questi articoli hanno dimostrato che all'interno di questo dominio CIT1, quella tirosina che interagisce con la PI3 kinase è inserita sia in una sequenza consensus per la PI3 kinase, sia in una sequenza consensus per una E3 ligasi, ossia quell'enzima che è in grado di ubiquitinare le proteine. Quindi in tutti gli articoli un po' vecchi, anche solo in questa review, viene rappresentato questo esone come se la sua unica attività fosse quella di interagire con la PI3 kinase. Nei prossimi articoli, nelle prossime review che usciranno, si dovranno ricordare di inserire anche questa E3 ligasi, proprio perché la presenza di questo esone CIT1 fa sì che queste due isoforme, la juxtamembrana A CIT1 e la juxtamembrana B CIT1, oltre a essere caratterizzati dalla capacità di attivare la PI3 kinase, sono anche caratterizzati dalla capacità di essere ubiquitinati e quindi degradati più in fretta. Quindi, appunto, sono usciti questi tre lavori in cui dimostrano che queste isoforme vengono degradate molto più in fretta delle isoforme A2B2. E quindi molti dati che erano usciti gli anni precedenti sullo studio delle quattro isoforme dovranno essere rivisti tenendo conto del fatto che le differenze che erano state viste fino ad allora non erano solo spiegabili con l'interazione con la PI3 kinase, ma anche con l'ubiquitinazione. Perché chiaramente un recettore che viene degradato più in fretta avrà un modo di segnalare diverso rispetto a un recettore che rimane in membrana e segnala più a lungo. E quindi, appunto, in questi ultimi 2 o 3 anni stanno uscendo numerosi articoli che studiano questo ruolo. Allora, se voi state nell'articolo che noi vedremo, si parla di ERBI4 e basta, ossia si dice che le cellule che migrano esprimono ERBI4, ma gli autori dell'articolo non si preoccupano di capire quali isoforme di ERBI4 sono espresse, mentre è importante sapere se è espressa un'isoforma che può essere tagliata o non tagliata, un'isoforma che attiva la PI3 kinase o no. Se voi, il modello che noi andremo a vedere in questo articolo è il bulbo olfattivo. Allora, se voi iniziaste il vostro laboratorio di tesi e dovesse capire se il bulbo olfattivo esprime, voi sapete che esprime ERBI4 perché ve l'hanno detto, lo vedete dalla letteratura, con che tecnica potete capire quale isoforma è espressa? Pensateci 2 minuti. E oltre a che tecnica, appunto, quali passaggi utilizzate per capire quale isoforma è espressa dal vostro tessuto? Tenete conto che questo recettore è lungo più o meno 4.000 basi, cioè, e pesa più o meno 180 kD. Questo perché appunto a seconda della tecnica che volete usare dovete tener conto forse anche un po' della lunghezza, nel senso che alcune tecniche sono più sensibili, altre meno sensibili. Avete in mente che tipo di saggio si può fare? Chi di voi vuole rispondere? Fate pari dispari. O vi numero, vi. A qualcuno della terza fila, che è la più numerosa, mi sembra, un volontario. Immaginate di entrare nel laboratorio di Fasolo che studia bulbo olfattivo. Volete sapere quale isoforma è espressa perché volete fare degli studi su questo modello di migrazione. Come fate? Intanto vi procurate un bulbo olfattivo perché dovete. Che cosa estraete dal bulbo olfattivo? Proteine o RNA? Ok, alla vostra compagna dice RNA. E come fate a capire quali isoforme sono espresse? Sì. fa una PCR, quindi sì, la fa fare a qualcuno e dice no, no, la deve fare lei. E però la PCR è la tecnica giusta, ma come, dove disegna i primer per identificare quali isoformi ci sono? Si possono disegnare in vari posti, però appunto dove li disegnereste? IB. Ok, sì. Quindi tipo qua e qua, ok? Quindi un primer qui per distinguere tra A e B e lo stesso qua, quindi un primer qui, un primer qui per distinguere tra CIT1 e CIT2. In effetti negli articoli fanno così e il motivo per cui vi ho detto che è molto lungo è proprio perché appunto no, non è possibile fare un'amplificazione unica, lunga, lunga per distinguere i pesi, perché appunto io non ve l'ho detto, ma la differenza tra juxta membrana A e juxta membrana B è di pochi nucleotidi. Se io andassi a amplificare tutto quanto, non sono in grado di vedere, di apprezzare differenze tra l'intero amplificato. Invece, se metto un primer qui e un primer qui, la differenza tra questi due esoni è, se non sbaglio, di una quarantina di nucleotidi. Anzi, no, tra questi due la differenza è di 30 nucleotidi e questo invece è lungo 48 nucleotidi. Perché la differenza tra questi due è di 10 amminoacidi, nel senso che juxta membrana A ha 10 amminoacidi più di juxta membrana B, quindi sono 30 basi solo di differenza. Allora i primer dovranno essere proprio messi qua vicino, perché se no quando io faccio la reazione di PCR ottengo due bande così simili che non riesco a discriminarle sul gel, sono proprio molto simili come amplificati. Allora, se mi metto il più vicino possibile qua e il più vicino possibile qua, otterrò delle bande sui 200-250 basi e con una bandina da 250 riesco a vedere la differenza tra 250 e 280. Se invece i primer sono lontani, è una banda che pesa 600, non è detto che io su gel riesca a vedere la differenza tra 600 e 630 o tra 900 e 930. Quindi dovrete mettere i primer proprio vicini vicini al punto di giunzione, vicini vicini, e in modo da poter correre su gel l'amplificato, mi dica. Allora, se lei vuole fare un gel classico, diciamo una reazione che vuole correre su un gel di agaroso per vedere quale è espresso, è meglio metterli esterni, perché in questo modo, correndolo su gel, lei vede sia A che B. Sì.
Io so che se c'è amplificazione avrò JMA,
In realtà a volte poi, in alcuni tessuti sono espressi entrambi. Allora, mettendone uno a sinistra e uno a destra, io riesco a vedere con un'unica reazione sia A che B e riesco anche a vedere se c'è più A o più B. Quindi vedo le due bande. Sì, però è chiaro che magari uno dei due si amplifica meglio. Quindi se voglio avere un dato, diciamo qualitativo, che mi dà l'informazione se ci sono entrambi più o meno a livello simile, metto i due primer qui. Se ad esempio invece voglio utilizzare, cioè appunto in altri casi si può decidere di mettere primer proprio solo su A o solo su B, però a quel punto dovrò fare due reazioni, perché vedere A non mi dice che non è espresso B, molte cellule esprimono tutte e due le isoforme. Infatti nel bulbo olfattivo noi l'abbiamo provato, le abbiamo trovate addirittura tutte e quattro. E quindi se io mettessi l'esone, cioè il primer proprio dentro l'esone A, posso dire che c'è A, ma per sapere se c'è B devo fare un'altra reazione. Non so se qualcuno di voi ha mai utilizzato la tecnica della real time. Con la tecnica della real time non posso avere un primer qua e un primer qua, perché vado ad ottenere due prodotti. Scusate, con la tecnica della real time si usa cyber green, ossia se vado in qualche modo a misurare il prodotto della reazione della real time utilizzando questo cyber green, che è un colorante che mi misura quanto DNA viene prodotto, un po' come l'etidiobromuro. Ve l'hanno già spiegato in qualche corso, no? Come funziona la real time. Quindi se io sto usando il cyber green per misurare il mio amplificato e metto un primer qui o un primer qui, vedo, che non so, al 24esimo ciclo della reazione in real time, vedo un segnale, ma non so se quello che sto vedendo è A o B. E quindi in quel caso dovrei fare una reazione invece con un primer solo su A e un primer solo su B. Questo esone è molto piccolo, quindi dovrei comunque mettere un primer qui e un primer su A, oppure un primer qui e un primer su B. In questo modo quantifico. In alcuni articoli invece fanno, come dicevano loro, mettono un primer qui e un primer qui, fanno la reazione con la real time, però utilizzano le sonde Tuckman, che sono quelle sonde che invece riconoscono una sequenza. Allora fanno una sonda Tuckman sulle zone A, una sonda Tuckman sulle zone B coniugata con un altro colorante, e quindi quando fanno la reazione real time riescono a seguire in diretta quanto A c'è e quanto B c'è. Quindi dovete ragionare appunto a seconda della tecnica che usate e del messaggio che volete ricevere, se i vostri primer devono dare due amplificati o darne uno solo. E invece appunto per le zone CET1, come dicevano prima, si può mettere un primer qui e un primer qua, e se stiamo correndo il gel, cioè l'amplificato su un gel, vedremo una banda di un certo peso se avremo le zone CET1. Le zone CET1 è lungo 16 aminoacidi, quindi è lungo 48 nucleotidi. Se manca CET1 avremo l'isoforma CET2, quindi mettendo un primer qui e un primer qui cercheremo di avere una banda intorno ai 150-200 basi, in questo caso 48 nucleotidi di differenza, corsi su gel si vedono, quindi non c'è problema. Se vogliamo usare la reazione con la real time, possiamo fare una sonda sulle zone CET1 per identificare quanto CET2 c'è. Bisognerà andare a disegnare una sonda Tuckman che sia a metà su queste zone e a metà su questo, perché nell'isoforma CET2 questi due zoni sono uniti. Queste sonde sono praticamente dei primer che si riescono a legare una sequenza. Se la sonda Tuckman è lunga 20 basi, andrò a mettere 10 nucleotidi qua e 10 nucleotidi qua, con la speranza che non si vadano a legare su questa isoforma, perché appunto la sonda Tuckman è lunga più o meno 20 basi. Se 10 si attaccano qui e 10 qua, sarò in grado di discriminare tra le due isoforme. Oppure si disegna un primer solo sulle zone CET1, uno qui, un primer a cavallo dei due zoni e un primer qui, si va a quantificare. Quindi a seconda della tecnica che avrete potete quantificare. E quindi appunto immaginate di avere il vostro tessuto, andate a capire quale isoforma è espressa. Adesso faccio ancora qualche minuto, poi vi faccio 5 minuti di intervallo. Qui sono rappresentate le varie vie di traslazione che si attivano a seconda dell'isoforma che abbiamo. In questo caso ho aggiunto le tre ligasi proprio perché ci sono questi articoli che ci dicono che la proteina può essere degradata grazie alla presenza dell'isoforma CET1. Quindi senza considerare quale esone c'è nella regione extracellulare, vediamo che tutte le isoforme di Erbi4 che hanno l'esone CET1 possono interagire con la pietre kinase e attivare vie di traslazione del segnale che portano alla sopravvivenza o alla migrazione, o attivare le tre ligasi che porta alla degradazione. Non si sa, è probabile che questi due trasduttori del segnale in qualche modo competano tra di loro, perché si legano alla stessa tirosina. E quindi è probabile che prima questo esone interagisca con la pietre kinase e dopo con le tre ligasi, oppure se interagisce subito con le tre ligasi non può attivare la pietre kinase. Ma sono dati abbastanza recenti, non si sa ancora bene come competono queste due molecole su questa tirosina. Fatto sta che se manca l'esone CET1, né la pietre kinase né la E3 ligasi che ubiquitina la proteina possono legarsi, quindi avremo solo proliferazione. E invece vediamo l'isoforma B e l'isoforma A. Nel caso dell'isoforma A possiamo avere il taglio da parte di Tace, che quindi rilascia questo frammento extracellulare. Questo primo taglio può portare ad un secondo taglio operato da questo enzima, che è una gamma secretase presenilina dipendente. E questo secondo taglio fa sì che questo frammento citoplasmatico possa andare a traslocare nel nucleo e regolare la trascrizione. Invece tutte le isoforme CET1 o CET2 che però esprimono questo esone di membrana B non possono essere tagliate da questo enzima, dall'ADAM, e quindi rimarranno in membrana. Poi se saranno CET1 attivano questa via di trasduzione, se saranno CET2 attiveranno questa via di trasduzione. Adesso volevo dirvi qualcosa sulla neuregulina. Se volete facciamo 5 minuti, farei solo 5 minuti solo perché ho paura poi di non riuscire a finire entro le 11. Se volete fare 5 minuti, se no vado avanti, ditemi voi. Siete stanchi? Ce la fate? Se no, se volete 5 minuti, facciamo 5 minuti, non di più, e poi ricominciamo. Io faccio le 9.05, scusate, le 10.05, ricominciamo alle 10.10. Così riusciamo poi almeno a finire questo discorso su neuroregolini RB e eventualmente quello sui transgenici.